per questa meditazione biblica la parola con e tramite il fratello Frank. Salutiamo di tutto cuore tutti i fratelli e sorelle, tutti gli amici nel mondo intero che ascoltano su internet. Ringraziamo per gli auguri di benedizione per questa trasmissione che ci sono pervenuti da molti fratelli nel mondo intero. Siamo uniti nell'amore di Dio con voi tutti. Che il Signore possa benedirci noi tutti tramite la Sua parola. Vorrei leggere una parola quale introduzione nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 4 a 11. Secondo Pietro, capitolo 1, dal versetto 4 a 11. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose ti trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Fin qui la parola di Dio. Ora, fratello Frank, per favore. Cari fratelli e sorelle, nel Signore, siate benedetti con la benedizione dell'Iddio onnipotente. Quale parola preziosa ci è stata letta nella predicazione di Zurigo. Ci siamo riferiti che gli apostoli hanno scritto delle lettere, delle epistole, e che le lettere dovevano essere lette personalmente, che sono state indirizzate a noi. Ritorneremo tra poco a ciò. Anche io vorrei trasmettere tutti i saluti. Oggi non citerò i nomi, ma più che mai prima, da tutti i popoli e lingue, salutano e si rallegrano che possiamo avere queste trasmissioni. Dio ci ha veramente accordato la sua grazia così che la sua santa e preziosa parola possa essere udita. Siamo arrivati al mese di maggio di questo anno. Guardiamo indietro al mese di maggio 1946, quando a San Francisco l'ONU ha preso la risoluzione che Israele ha il diritto di avere un proprio Stato. Guardiamo al 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore venne dal fratello Branham e gli diede esattamente le istruzioni per il suo ministero. Guardiamo al 14 maggio 1948, quando Israele è stato proclamato quale Stato. Fratelli e sorelle, è semplicemente meraviglioso, perché dovremmo badare a tutto ciò, perfino quanto il fico mette le foglie, e in Osea capitolo 9, versetto 10, leggiamo che Dio, il Signore, che ha trovato Israele come un fico nel deserto, e dopo tutti questi millenni, Israele è di nuovo nella sua patria, e il Signore non soltanto ha parlato del tempo della fine in generale a cui siamo arrivati, ma particolarmente ciò che concerne Israele, e per questo siamo riconoscenti. Naturalmente per noi si tratta principalmente delle promesse che Dio il Signore ha dato alla sua vera Chiesa. Anche a questo ci riferiremo. Abbiamo sottolineato che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola e che prima dà delle promesse, e quando il tempo è giunto, allora egli adempie ciò che ha promesso. Ma prima di soffermarci su ciò, vorrei dare due saluti particolari. I primi saluti dal Burundi, da Bujumbura, semplicemente meraviglioso che il messaggio del tempo della fine porta frutto. Tutta una assemblea ha accettato, ricevuto la parola, il messaggio, e in tutto 625 fratelli e sorelle si sono fatti biblicamente battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Abbiamo anche sempre di nuovo testimoniato che anche nel nostro tempo la parola di Dio non ritorna a Lui a vuoto, ma compie in coloro che la credono ciò per cui è stata mandata. E poi un fratello scrive dall'Uganda al fratello Miro nella Slovacchia una lettera del tutto particolare, una email, e scrive in essa di Mosè, degli uomini di Dio fino al fratello Branham, che era necessario per portare il messaggio, e poi arriva alla fine al fratello Frank e chiedo al fratello Borg di leggerlo non per amore mio, ma per amore vostro, affinché sappiate che non soltanto noi in Europa, ma in tutto il mondo, da una estremità fino all'altra estremità, ha udito il messaggio divino e lo crede di cuore. Per favore, permettetemi di dire anche che i credenti del messaggio del tempo della fine non avrebbero avuto alcun messaggio che è esente di interpretazione umana se non ci fosse stato alcun mistero del fratello Frank. Però la grazia di Dio ha dato il fratello Frank per nutrire i suoi figli con un puro messaggio che è libero da ogni interpretazione umana ed è entro il limite della Sacra Scrittura. Che il Signore nostro Dio sia ringraziato. Voi tutti sapete, prima che un incarico divino possa essere eseguito, il Signore deve averlo dato, egli deve aver dato l'incarico, deve aver detto esattamente ciò che un servo deve fare. Egli ha detto a Noè ciò che doveva fare, come doveva farlo, a Mosè, a tutti i profeti. Dio ha dato delle istruzioni. E come questo fratello ha sottolineato, anche a Paolo, fino al fratello Branham, se non avesse avuto un incarico divino, non ci sarebbe stato un 11 giugno 1933. La seguente scrittura non sarebbe stata adempiuta oggi. Ecco, io vi mando Elia il profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Abbiamo sempre di nuovo trattato questi temi biblici e proprio ciò che Dio aveva promesso per questo periodo causa tanta fatica a tutti i fratelli che non possono crederlo. Tanta fatica è a noi che possiamo crederlo, siamo fortificati e siamo semplicemente riconoscenti che potevamo riconoscere il tempo e l'ora. E fratelli e sorelle, quante volte abbiamo letto i passi biblici, ciò che il nostro Signore ha detto e sottolineato in Luca 19, soprattutto i versetti 42 e 44, quanto egli volse lo sguardo su Gerusalemme e pianse. Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Riflettete una volta, per 4.000 anni hanno aspettato e poi non hanno riconosciuto l'adempimento di l'intera profezia biblica dell'Antico Testamento per la prima venuta di Cristo e non hanno visto l'adempimento. Dio aveva mandato un messaggero come aveva promesso. Una voce grida nel deserto: preparate la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ciò era accaduto, il mistero di Giovanni Battista era accaduto. Il passo biblico di Malachia capitolo 3 era anche adempiuta. Ecco, io vi mando il mio messaggero. Egli preparerà la via davanti a me. Era l'adempimento della scrittura davanti agli occhi loro. Tutto Gerusalemme e tutta la Giudea andarono al Giordano, credettero il messaggio e si fecero battezzare. Ma cosa era con gli scribi, con i farisei, con i sadducei? Cosa c'era con le guide religiose? Hanno creduto tutto ciò che era scritto da Mosè, ma ciò che Dio aveva promesso per questo periodo di tempo non l'hanno creduto. Potevano leggere tutto dai profeti, dai salmi, ma per ciò che in quel tempo avveniva e trovava il suo adempimento, non avevano alcuna comprensione. Non giudico, ma io lo dico nel nome del Signore. Tutti i fratelli in tutto il mondo, fino al movimento carismatico, tutti possono citare e leggere da tutta la Bibbia, ma quanto però si tratta delle dirette promesse per il nostro tempo, allora, come si dice, tutto tace. Allora basta, finito. Allora si indignano perché non credono che Dio ha adempiuto nella semplicità questa promessa nel nostro tempo. E come in quel tempo Giovanni il Battista poteva rendere testimonianza, perché gli era stato detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con lo Spirito Santo e fuoco. Cosa avvenne nel nostro tempo? Dio ha preso cura che dei fotografi profani potevano riprendere quanto la nuvola soprannaturale era scesa. E io penso particolarmente al mese di gennaio 1950 a Houston, nel Texas, quando la colonna di fuoco apparve sul campo del fratello Branham. E se fino ad allora non avremmo potuto credere, non avremmo voluto credere, allora sarebbe venuto il tempo, se Dio stesso fa in modo che la conferma soprannaturale nell'ambito naturale poteva essere ripresa, così che tutti che possono credere o non credere possono vedere, e noi possiamo dire con certezza di fede che colui sul quale scese la colonna di luce è colui che Dio ha mandato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo, che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Così gli è stato detto e così l'abbiamo ripetuto abbastanza volte. L'uomo di Dio, così come sta scritto, avrebbe riportato tutte le dottrine bibliche, avrebbe riportato tutto allo stato originale, avrebbe messo da parte tutti gli insegnamenti non biblici, e che nella casa di Dio, nel regno di Dio, nella vera Chiesa di Gesù Cristo, vale ciò che era stato messo all'inizio in essa. Ogni dottrina biblica è stata di nuovo rivelata, che sia la Deità, il battesimo, la Santa Cena, la predestinazione, il peccato originale, insomma tutta l'opera di redenzione di Dio, con tutte le promesse, tutto è stato rivelato in modo più che chiaro. E per questo siamo riconoscenti di cuore che il Signore l'ha condotto così, che io sono stato predestinato, che sono stato predestinato da Lui a portare questa parola rivelata, preziosa e santa in tutto il mondo. Questa era la sua decisione, non la mia. Ma ciò che avvenne il 2 aprile 1962, non soltanto il fratello Branham l'ha confermato il 3 dicembre 1963 davanti a testimoni, ma Dio l'ha confermato nel mondo intero. E nella lettera circolare di dicembre l'abbiamo mostrato una volta in tutto il mondo, in tutti i popoli e lingue, la parola è stata annunciata, non perché concerne me, io non posso farci niente, che il Signore mi ha chiamato con una voce udibile mi ha incaricato, ma guardate la mappa del mondo, dappertutto nel mondo, che sia negli Urali, che sia in Siberia, che sia dovunque volete guardare, per favore guardate ancora una volta la mappa mondiale, la preziosa parola di Dio che viene disegnata quale messaggio del tempo, la fine, che doveva essere portata in tutti i paesi e lingue. È già stato annunciato dal nostro Signore, cioè in Matteo capitolo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno di Dio sarà predicato a tutte le lingue, a tutti i popoli. Non è una decisione che William Branham ha preso o io stesso, ma fin dal principio è stata la decisione di Dio, e udite tutti in modo chiaro. In quel tempo, nel principio, quanto il Signore 2000 anni fa ha dato l'ordine di missione in Matteo capitolo 28, ha già detto in Matteo capitolo 24 ciò che avverrebbe 2000 anni dopo, cioè nel nostro tempo, cioè che il suo Evangelo originale sarebbe stato predicato a tutti i popoli. Quale testimonianza! Fratelli e sorelle, oggi pongo consapevolmente la domanda: quando il Signore abbassa il suo sguardo su di noi, deve piangere o si rallegra in merito? Abbiamo accettato e ricevuto? Siamo diventati obbedienti nella fede? Oppure abbiamo rifiutato e siamo rimasti nell'incredulità e nella disubbidienza? Vale per noi. Voi, popolo mio, separatevene, non toccate nulla di immondo. Così io vi accoglierò e mi sarete come figli e figlie. Abbiamo noi tutti udito questo invito divino, questa santa chiamata? Voi, popolo mio, la mia schiera riscattata dal sangue, voi siete la mia proprietà. Avete sentito la mia chiamata? Siete venuti a me? Il Signore non chiama ad un uomo, ma come l'abbiamo già detto, e deve essere ripetuto chiaramente, sta scritto realmente. La parola uscita dalla mia bocca non tornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò per cui io l'ho mandata. Essa non torna a me, non torna al fatto Branham, ma a Dio, il Signore, che ha annunciato il suo consiglio di salvezza tramite i profeti. E Paolo poteva dire: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Anche noi possiamo dire la stessa cosa nel nostro tempo. Se noi guardiamo al nostro tempo, fratelli e sorelle, d'un lato siamo tristi che non possiamo radunarci come in tutti gli anni passati per ringraziare insieme il Signore, per udire insieme la sua parola. Tuttavia sta scritto: non abbandonate la vostra comune adunanza, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Però esattamente così possiamo dire che i veri figlioli di Dio non sono tutti venuti a ogni primo fine settimana a Krefeld, anche se talvolta negli ultimi anni erano radunate più di 1000 persone. Però nello stesso tempo in tutti i popoli e lingue i veri credenti si sono radunati. E se ora non possiamo più vivere le riunioni in modo abituale, ma lasciatemi ricordare una testimonianza. Alcuni giorni fa ho avuto una chiamata di una cara sorella e diceva: diletto fratello Frank, ieri ho fatto 97 anni e penso a tutti gli anni in cui con la sorella Fraunhofer sono venuta a Krefeld, ma ora nella mia solitudine ascolto continuamente le predicazioni che mi sono diventate di grande benedizione. 97 anni, eppure sa servirsi di un registratore, e così si radunano ovunque dei singoli e si adempie dove due o tre sono radunati nel mio nome. Qui sono io in mezzo a loro, ma riteniamo che Dio dia grazia che avremo delle riunioni, che sia a Krefeld o a Zurigo o dovunque possa essere. Ora ancora una parola di ammonimento. Cari fratelli e sorelle, non devo prendere parte a nessuna conversazione riguardo a vaccinazione o a ciò che accade ora. Non lo devo semplicemente. È lasciato ad ognuno personalmente. Ancora oggi ho guardato nel mese di maggio 1965, il fratello Branham disse: io farò il mio viaggio in Africa del Sud, ma prima devo essere vaccinato. E il fratello Frank può prendere fuori il suo certificato di vaccinazione dal 1964, allorché ho fatto il primo viaggio missionario in India, dovevo essere vaccinato. E in tutti gli anni i vaccini erano obbligatori e si doveva mostrare il passaporto e il certificato di vaccinazione, perché senza questi non avremmo potuto entrare nel paese. Dunque, che ognuno decida per sé, che Dio possa benedirvi ricamente. Il fratello Branham era ubbidiente e io lo sono pure stato, e voi tutti lo potete anche esserlo. Ora ritorniamo ancora una volta alla parola di Pietro. Cari fratelli e sorelle, abbiamo realmente udito nella parola di introduzione riguardo alle virtù e per favore prendete semplicemente l'osservazione e mettetela da parte e approfonditevi nella parola di Dio. Abbiamo udito ciò che insomma appartiene all'uomo nuovo, vale a dire tutte le virtù che sono state elencate. L'Apostolo Pietro l'ha vissuto personalmente e poteva poi scrivere che a chi mancano queste virtù è cieco oppure miope, e chi ha letto prima e aggiunge altri passi biblici, Dio ci ha dato tutto per grazia affinché potessimo essere partecipi della natura divina, perché soltanto là dove la natura divina può essere manifestata potranno essere manifestate tutte le virtù divine di cui abbiamo letto. Che Dio possa darci a noi tutti la grazia che non soltanto crediamo le promesse per questo tempo, cioè che Dio voleva mandare qualcuno e anche l'ha mandato, e che il messaggio divino avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, e ciò è anche accaduto. Ho sul mio cuore che Matteo capitolo 25 versetto 10 possa trovare adempimento presso coloro che ascoltano ora e credono, cioè quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. Vorrei aver annunciato la parola, averla trasmessa per ordine di Dio, cioè quanto Dio aveva predestinato per questo periodo, e tutti coloro che la credono di cuore faranno le loro esperienze personali di salvezza e la nuova vita divina con tutte le virtù sarà manifestata e saremo pienamente partecipi della natura divina tramite le promesse divine affinché la nostra vita di fede possa essere manifestata. Che al nostro Dio siano portati l'onore e la gloria per sempre. Riguardo a tutte le altre cose che ora accadono sulla terra, non vogliamo entrare nei particolari. Andiamo ora ancora una volta alla seconda epistola di Pietro, capitolo 1, e leggiamo dal versetto 17, per favore. Secondo epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 17 fino al versetto 21. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria, quanto giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliolo nel quale io mi sono compiaciuto. Ci fermiamo subito a questo versetto. nel quale mi sono compiaciuto. Che Dio possa accordare grazia che tramite le parole che ancora leggeremo, che Egli possa continuare a parlare ad ognuno personalmente. Per favore. Versetto 18. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo. Quando eravamo con Lui sul Monte Santo, qualcosa di meraviglioso. Ovunque c'erano dei testimoni che hanno visto, che hanno udito e che hanno vissuto e che ci hanno lasciato la testimonianza. E crediamo di tutto cuore che è accaduto col nostro Redentore, che il compiacimento di Dio riposava su di Lui. E io credo che il compiacimento di Dio ora riposerà sopra tutti i figli e le figlie di Dio che ascoltano la parola, che la credono e seguono il Signore nell'ubbidienza. Per favore, versetto 19. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Anche qui ci fermiamo. Quale importanza ha ricevuto la parola profetica per noi? Tutto l'orientamento spirituale si trova nella parola profetica. Per quanto riguarda il decorso del tempo, esattamente così è l'orientamento spirituale nella parola evangelistica, nella proclamazione dell'Evangelo, del pieno Evangelo. Dio ha ordinato tutto in modo meraviglioso e Pietro mette qui l'accento sulla parola profetica per quanto ci viene rivelata. Risplende come una luce splendente in un luogo oscuro. Per favore, versetto 20. Sapendo prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura procede da veduta particolare, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Che il nostro Dio sia ringraziato che nessuna profezia della Scrittura permette un'interpretazione personale. Questo è per me una parola santa, santa. Tutta la parola di Dio è santa, ma il particolare accento, se una parabola viene compresa in questo o in quel modo, quanti interpretano le parabole come loro vogliono? Il Signore tramite Pietro non ci ha detto niente. Ha messo il peso sulla parola profetica. che la profezia biblica non permette alcuna interpretazione. E ringrazio Dio, il Signore, che fino ad oggi non ho dato alcuna interpretazione, ma con santo rispetto ho accettato e ricevuto la santa parola profetica e il Signore ce l'ha rivelata tramite lo Spirito Santo. Andiamo ora al profeta Isaia, capitolo 49, e qui leggeremo il versetto 8. Per favore, Isaia 49, versetto 8. Così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza io ti aiuterò, io ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate. Particolarmente per me si tratta che il Signore veglia sulla sua parola che concerne Israele quale nazione, che concerne noi quale vera Chiesa del Signore. È semplicemente meraviglioso di sapere che tutto avviene così come Dio l'ha detto nella sua parola. E leggiamo ancora da Ebrei, capitolo 11. Da Ebrei, capitolo 11. Qui leggiamo il versetto 5. Ebrei 11, versetto 5. Per fede Enoch fu rapito, perché non vedesse la morte, e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Che il nostro Signore sia ringraziato. Qui abbiamo anche una testimonianza. Enoch, il settimo dopo Adamo, aveva il compiacimento di Dio, camminava con Dio, è stato preso in alto senza vedere qui la morte, senza essere seppellito. Quale esempio che ora, alla fine della settima epoca della Chiesa, noi tutti sappiamo, in Apocalisse capitolo 2 e 3 sta scritto delle sette epoche della Chiesa, dei messaggi che erano indirizzati in quel tempo ogni volta all'angelo della Chiesa, e poi l'ultima promessa: chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Il compiacimento di Dio riposava sul Figlio di Dio, sul nostro Redentore. E fratelli e sorelle, accettatelo e ricevetelo nella fede. Dio non ci vede più quali peccatori, non più come eravamo una volta. Dio ci vede attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore, in cui sono avvenuti la redenzione, la riconciliazione, il perdono, in cui è morto il vecchio uomo e l'uomo nuovo è venuto fuori, perché soltanto sull'uomo nuovo può riposare il compiacimento di Dio. Leggiamo del compiacimento di Dio in Matteo 17, versetto 5. Matteo 17, versetto 5. Matteo 17, versetto 5. Mentre egli parlava, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce della nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Non so, ma che Dio dia grazia di provare se stesso, ma per favore nella fede, non nell'incredulità, non nel dubbio, ma per l'esame di noi stessi. Dobbiamo leggere però Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 5. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 5. E versetto 11. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. E infatti furono abbattuti nel deserto. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per noi quale ammonimento, ai quali la fine dei tempi è vicino. E sono state scritte quale ammonimento per noi, a quali la fine del tempo è vicina. E sono convinto che tutti coloro che hanno prestato fede al messaggio divino sanno che ora siamo veramente arrivati alla fine del tempo della fine. E per l'esame di noi stessi, e io lo ripeto per favore, con sincerità, con onestà, ma anche con fede. Perciò abbiamo letto qui, della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Abbiamo letto riguardo al compiacimento. Enoch aveva il compiacimento di Dio. Il compiacimento di Dio riposava sul Figlio di Dio, il nostro Redentore. Tutti questi passi biblici ci sono stati dati. Se ora qui sta scritto del popolo di Israele che ha udito il messaggio dell'ora, che ha vissuto l'esodo, che è stato radunato quale raunanza, hanno visto il soprannaturale, la colonna di fuoco, hanno vissuto tutto personalmente. Eppure, malgrado tutto, sta scritto che della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Fratelli e sorelle, io dico questo nella fede e forse perché ho visto la schiera innumerevole. Oggi non voglio parlare delle innumerevoli esperienze soprannaturali gloriose, ma le esperienze che Dio mi ha accordato anche in collegamento con la chiamata fuori e l'adunamento dei santi per udire la sua preziosa parola. Ogni volta, che sia il 19 settembre 1976, fratelli e sorelle, nella visione ero seduto sopra sulla galleria nella prima fila e guardavo sull'enorme tenda che non era rotonda ma piuttosto ovale e tutte le sedie erano vacanti e nel momento seguente un flusso di persone, ma così potente in una volta, semplicemente con potenza, e tutte le sedie erano occupate e ciò usciva dalla tenda per quanto si poteva vedere. E non si poteva vedere. Credo che l'esortazione che Paolo ha scritto qui alla Chiesa di Corinto, egli ha scritto diverse epistole a quella Chiesa, lo prendiamo a cuore e diciamo nella fede: caro Signore, appartengo a coloro che credono di cuore, di tutto cuore, ciò che hai promesso, ciò che hai fatto nel nostro tempo. Credo di tutto cuore e con tutta l'anima. E poi viene il compiacimento di Dio collegato con la sua promessa che ha operato in noi la natura divina e porta all'essenza tutte le virtù per grazia, cosicché il compiacimento di Dio in realtà possa riposare su di noi. Ditemi cosa possiamo aggiungere ancora. Il nostro Signore ha compiuto l'intera redenzione fino al compimento. Già Giovanni sull'isola di Patmos ha visto la grande schiera dei redenti lavati nel sangue dell'agnello. Fratelli e sorelle, accettatelo, ricevetelo nella fede, per quanto voi credete il messaggio del tempo della fine e il mistero del fratello Branham come promesso da Dio e l'ha eseguito il compito ricevuto da Dio e che dopo la sua dipartita il messaggio divino per ordine di Dio e nella sua volontà è stato portato in tutto il mondo. Per quanto potete credere questo, siete annoverati fra gli eletti che raggiungeranno il traguardo delle vergini avvedute che non hanno soltanto olio nelle loro lampade, ma che portano i vasi con loro. E io vi dico che credo che tutti che veramente di cuore hanno accettato e ricevuto saranno presenti, perché il compiacimento di Dio riposa su di noi, saranno presenti quando il Signore verrà per portarci a casa. Che il Dio fedele possa benedire ognuno, veramente benedire riccamente, e per favore leggete ancora una volta i passi biblici, prendeteli a cuore e per favore abbiate fiducia nel Signore in ogni situazione. Così sta scritto: ringraziate il Signore in ogni situazione, anche se dobbiamo attraversare delle più grandi prove. Ringraziate Dio per questo. Potete esclamare come Giobbe: in ogni situazione, in ogni prova, io so che il mio Redentore vive. E come certamente il compiacimento di Dio riposava sul mio caro Redentore, così riposa il compiacimento di Dio su tutti i credenti che Egli ha amato, che ha graziato, che ha riconciliato con sé e portato con Lui stesso in comunione. Al nostro Dio sia l'onore nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Alziamoci per pregare. Signore Dio Onnipotente, di cuore ti ringraziamo, dai grazia affinché tutti possano capire tutto in modo giusto. Caro Signore, tu vedi, io sono anziano e debole, la mia memoria non è più così come era una volta. Ma la tua parola, le tue promesse sono tutte come erano, viventi, efficaci e si adempiono. Rivendico tutti i veri credenti che siano pienamente liberati nello spirito, nell'anima e nel corpo, che consacrano la loro vita al Signore e che il compiacimento di Dio riposi su di loro. Fratelli e sorelle, accettatelo e ricevetelo nella fede. Il Signore ci ha liberati da tutto ciò che era degno di condanna e ha messo il compiacimento di Dio su di noi. A Lui, al nostro Redentore, sia l'onore, sia il ringraziamento, sia l'adorazione. Che la benedizione del Dio Onnipotente possa riposare sopra tutti i fratelli nel servizio, nel mondo intero, con tutti coloro che qui e là si radunano in piccoli gruppi. Caro Signore, porta a compimento la tua opera e vieni, sì, crediamo che lo vivremo. Ancora una volta, Dio fedele in eterno, si è portato a te il ringraziamento per la tua santa e preziosa parola, per la piena redenzione a cui possiamo appartenere e che il tuo compiacimento possa riposare sulla tua schiera riscattata dal sangue e battezzata con lo Spirito Santo, nel nome santo di Gesù. Amen.
Descanie. Schwierigkeiten.